Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino. Sempre registrata in questo luglio un po' incasinato dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo tanto di intelligenza artificiale, soprattutto come conseguenza del fattaccio che ha visto coinvolta OpenAI e Hugging Face, perché ci sono degli strascichi, delle discussioni, delle valutazioni, anche qualche piccolo colpo di scena, e vale la pena approfondire quello che sta succedendo per orientarsi e capirne qualcosa. Parleremo anche di social network, di un po' di vulnerabilità software, di vicende varie che hanno animato la settimana. Prima di cominciare, però, io come al solito vi ricordo che esiste un indirizzo di posta elettronica che è doppioclic@radiopopolare.it, a cui potete inviare spunti, suggerimenti, consigli, richieste, insomma, un po' di tutto. Ma partiamo dalla vicenda OpenAI e da quello che è successo nei giorni immediatamente seguenti. Allora, riassunto delle puntate precedenti, che cos'è successo? Gli sviluppatori di OpenAI stavano mettendo alla prova un paio di modelli di intelligenza artificiale. Uno dei due era ChatGPT 5.6 Sol, che è la versione più avanzata del modello di intelligenza artificiale dell'azienda di Sam Altman. Un altro invece un modello ancora sperimentale, che non ha nemmeno un nome in codice, o perlomeno non è ancora stato reso noto. Quello che è accaduto è che a un certo punto hanno sottoposto questi due modelli a un test, un benchmark, quindi un test valutativo, in cui alla fine del test viene assegnato una sorta di punteggio per vedere quanto sia bravo il modello di intelligenza artificiale in un determinato ambito. L'ambito, nel dettaglio, era la cyber security. Ora, naturalmente, quando si fa un test del genere lo si fa in un ambiente chiuso, controllato e protetto, in modo che il modello di intelligenza artificiale, che ha capacità agentiche, cioè che è in grado di agire in maniera autonoma, compiendo più operazioni per raggiungere il suo obiettivo, non possa fare danni. L'errore, da quel che si è capito, degli sviluppatori di OpenAI è che gli hanno dato delle istruzioni del tipo esegui questo test con l'obiettivo di ottenere il maggior punteggio. Beh, il modello di intelligenza artificiale ha interpretato la cosa un po' a modo suo e ha deciso che il modo per ottenere il punteggio più elevato fosse quello di andare a cercarsi le soluzioni del test. Come ha fatto? È riuscito ad aggirare la sandbox, cioè quello spazio chiuso protetto cui accennavo prima, a sbarcare su internet, a prendere di mira i servizi di un'altra azienda, che non è OpenAI, ma si chiama Hugging Face, e ora ci arriviamo, e andare a cercare dentro i server di Hugging Face le soluzioni al quiz, mettiamola così, un po' come... questo è il paragone che avevo fatto settimana scorsa, uno studente che decide di andare a copiare i risultati del compito in classe scassinando la sala professori. Perché Hugging Face? Beh, perché Hugging Face è un'azienda che molti definiscono startup, ma ormai è una realtà ben collaudata e sedimentata, da cui si forniscono tantissime aziende, che contiene un mucchio di materiale sull'intelligenza artificiale. Allora, apriti cielo, perché l'opinione pubblica naturalmente si è scatenata di fronte al modello di intelligenza artificiale che va fuori controllo e agisce in maniera illegale. Io ho dato la notizia quando era più o meno appena uscita, adesso sono usciti un bel po' di dettagli. Allora, i dettagli sono stati resi pubblici dai giornalisti della Reuters, i quali in particolare hanno creato una scaletta a livello di tempistiche, perché tutto è venuto fuori bene o male il 22 di luglio, ma in realtà il modello di OpenAI avrebbe violato tutto il sistema già il 9 di luglio e l'attacco ad Hugging Face sarebbe partito dopo 2 giorni e sarebbe andato avanti per 48 ore. La cosa abbastanza inquietante è che OpenAI non si è accorta di niente, se ne sono accorti soltanto il 18 e 19 di luglio, quindi parecchi giorni dopo. E a quel punto hanno contattato Hugging Face, che aveva già reso pubblica la notizia di aver subito un attacco, ma di aver semplicemente capito che si trattava di un agente AI, ma non capivano da dove diavolo arrivasse. Allora, cosa ci dice questo? Intanto è che la prima polemica che si era scatenata all'indomani della notizia, quella di molti esperti o anche pseudo esperti che dicevano ma sì, è la solita mossa di marketing fatta da OpenAI, beh, non ha molto fondamento perché, vista la ricostruzione dei fatti, OpenAI in buona sostanza ha ammesso di aver perso il controllo di un suo modello di intelligenza artificiale, di non essersene accorta per dei giorni. Direi che come manovra di marketing farebbe un po' schifo. Però emergono adesso delle conseguenze abbastanza importanti riguardanti le reazioni del mondo tecnologico e del mondo della politica. Andiamo a vederle. Allora, la prima reazione della politica negli Stati Uniti, diciamo che è quella più di pancia, quella più prevedibile, mettiamola in questo modo, è il fatto che immediatamente è stato depositato un disegno di legge che vorrebbe prevedere un kill switch per l'intelligenza artificiale. Che cosa significa? Immaginatevelo come un grosso bottone rosso che nel momento in cui viene premuto interrompe l'attività dell'intelligenza artificiale. Declinato in una logica legislativa, sarebbe il potere del governo degli Stati Uniti di richiedere il rallentamento, la sospensione o il blocco delle attività dei sistemi di intelligenza artificiale delle aziende statunitensi nel caso in cui si ritenga che ci sia un rischio di danno catastrofico, cioè un po' una cosa alla Skynet in Terminator, con l'intelligenza artificiale che prende il controllo e va sostanzialmente a disintegrare il pianeta intero. Ora, io lo trovo piuttosto infantile da un certo punto di vista e anche abbastanza pericoloso, nel senso che noi sappiamo benissimo che ormai all'intelligenza artificiale vengono demandati dei compiti complessi, in particolare sistemi di automazione, argomento su cui torneremo fra poco, che però possono essere anche molto molto importanti o addirittura a rischio critico, nel senso che si può trattare sia di operazioni di sicurezza informatica, che è un po' il grosso tema su cui si stanno concentrando tutti, ma anche automazione proprio a livello fisico. Pensiamo alla gestione dei sistemi di raffreddamento di una centrale elettrica o cose del genere. Ora, immaginare di dare al governo degli Stati Uniti, soprattutto all'attuale amministrazione, un pulsantone rosso che spegne tutto non è l'idea migliore. C'è un'altra iniziativa legislativa però che ha fatto capolino e anche questa è piuttosto preoccupante. Facciamo un passo indietro. È ormai qualche mese che a Washington si stanno preoccupando di quello che succede per l'intelligenza artificiale. I motivi, li abbiamo ripetuti più volte, è che l'amministrazione Trump considera l'intelligenza artificiale come la nuova dimensione in cui si combatte la battaglia globale, e quando dico si combatte non è soltanto in senso figurato, visto e considerato che l'AI si dimostra purtroppo particolarmente utile negli scenari di guerra. In tutto questo il grande nemico è la Cina da una parte e dall'altra invece è la possibilità che qualcuno possa utilizzare i modelli di intelligenza artificiale in maniera criminale, mettiamola così. Allora, per questo l'amministrazione Trump ha introdotto una serie di regole, tra cui quella per cui ogni nuovo modello di intelligenza artificiale, prima di essere reso disponibile a livello commerciale, deve essere testato, fra gli altri, dal Pentagono e dalla National Security Agency, quindi i servizi segreti statunitensi, per verificare che non sia pericoloso. Ma il tema che sta emergendo prepotentemente è il timore che ha l'amministrazione statunitense nei confronti invece dei modelli di intelligenza artificiale cinesi open source, quelli che vengono chiamati open weights. Perché? Perché sono modelli disponibili a tutti e che non necessariamente hanno quei guardrail, quindi quei blocchi, che permetterebbero di impedirne un utilizzo illecito. Sempre la vicenda di Hugging Face ha portato in evidenza questa cosa, perché l'avevo già raccontato settimana scorsa. Quello che è successo è che a un certo punto gli esperti di security di Hugging Face si sono resi conto di essere sotto attacco, hanno cercato di usare un modello di intelligenza artificiale statunitense, commerciale, quindi quelli con tutti i blocchi, tutti i controlli, eccetera, per ricostruire le azioni che erano state fatte per violare i loro server. Beh, il modello si è rifiutato di farlo. Per riuscire a fare quella che viene chiamata in gergo attività forensica, cioè capire che movimenti avesse fatto l'attaccante all'interno della rete, hanno dovuto usare appunto un modello cinese open source che non si è fatto nessun problema. Questa cosa qua è stata vista da alcuni senatori negli Stati Uniti come un problema, e quindi adesso si sta sventolando l'ipotesi di bandire completamente i modelli cinesi. E il che è abbastanza ridicolo, perché un bando dei modelli cinesi avrebbe effetto soltanto probabilmente a livello commerciale e di aziende, soltanto negli Stati Uniti, cioè non vuol dire fermare lo sviluppo dei sistemi cinesi, vuol dire che nel resto del mondo sarebbero disponibili, ma comunque sarebbero disponibili anche per gli utenti statunitensi che se volessero utilizzarli in maniera illecita lo potrebbero fare tranquillamente, perché quelli si ritrovano ovunque. La prima reazione che arriva dal mondo delle aziende è abbastanza decisa, mettiamola così, e vale la pena approfondirla un attimo, perché in realtà nasconde molto molto di più di quello che sembra a prima vista. Allora, all'ipotesi di bando dei modelli open source si sono immediatamente opposte un numero impressionante di aziende. Allora, provo a leggere, io ho davanti il testo della lettera aperta che hanno pubblicato, e vedo dentro AMD, produttrice di processori, vedo Cisco, Cloudflare, colossi del settore della comunicazione e delle telecomunicazioni, mettiamola così, della gestione della rete, CrowdStrike, che è una grossa società antivirus, Dell, mettiamoci anche Microsoft, Google, IBM, la Linux Foundation, Meta, Mistral, Mozilla, Nvidia, insomma, più o meno chiunque, Palo Alto Networks, sembra veramente tutto l'elenco del Nasdaq, in buona sostanza. Cosa dicono nel loro documento? In buona sostanza è che i modelli aperti sono un strumento prezioso per sviluppare l'intelligenza artificiale, che l'accesso libero a questi modelli è qualcosa di fondamentale per qualsiasi azienda e bla bla bla, insomma, con un corollario in cui citano anche il fatto che grazie ai modelli aperti ci sono dei soggetti come gli ospedali, le scuole, le università che possono accedere a sistemi di intelligenza artificiale relativamente a basso costo. Come al solito, la cosa più interessante è quello che non viene detto, e forse qualcuno, se ha seguito tutta la trattazione del tema intelligenza artificiale che abbiamo fatto qui a Doppio Click nelle ultime settimane, l'ha già intuito. Il punto è che non sono dei sistemi a basso costo che servono soltanto agli enti non profit, alle scuole, ospedali, cliniche, eccetera eccetera, ma sono anche l'unico strumento di salvezza al momento per tutte le aziende, compresi colossi come Microsoft, che si sono resi conto che l'intelligenza artificiale costa tanto, tantissimo. Ne abbiamo parlato più volte, sono arrivati allarmi da numerosi manager del settore. Quello che è risuonato più forte è stato quello dell'amministratore delegato di Uber, che ha sostenuto di essersi bruciato in 6 mesi l'intero budget che era previsto per l'anno in token, che sono un po' l'unità di misura con cui si valuta il consumo di intelligenza artificiale. Ecco, nelle ultime settimane sono circolate notizie riguardanti il fatto, per esempio, che la stessa Microsoft abbia ridotto le licenze di Claude, quindi l'agente o il sistema di intelligenza artificiale, se preferiamo, sviluppato da Anthropic, semplicemente perché il suo uso è troppo costoso, e lo avrebbe sostituito con dei modelli fatti in casa meno potenti, basati naturalmente su modelli open source, ma che fanno benissimo il loro lavoro. Perché il ragionamento in buona sostanza è che utilizzare i cosiddetti modelli di frontiera, cioè quelli più evoluti, per fare dei compiti quotidiani e ordinari, è un po' come prendere una Ferrari per andare a fare la spesa. Consumi un mucchio di soldi, fai fatica a trovare parcheggio; se invece usi una Panda va tutto molto molto meglio. Quindi ora tutte le aziende statunitensi guardano terrorizzate all'ipotesi che il governo degli Stati Uniti decida di bloccare i modelli open source cinesi, e che non ci sia nemmeno un'alternativa pratica per fare modelli open source, diciamo, sviluppati in casa, perché il problema vero non è tanto che siano cinesi, è il fatto che siano aperti, disponibili a tutti e quindi modificabili e poco controllabili. La sintesi, io direi, un grandissimo casino da cui probabilmente non usciremo con facilità, e vedremo adesso come si svilupperà il dibattito riguardo a tutto questo. Credo sia arrivato già il momento di un primo brano per oggi, per staccare un po' le mie chiacchiere e andare al prossimo argomento, e ci ascoltiamo un brano che io adoro, che è dei Faith No More, di Edge of the World. Yeah. Brano che adoro e lo usiamo per introdurre una piccola notizia, sempre legata all'uso dell'intelligenza artificiale, che è un po' la coda di quella di prima, perché dicevo che ormai i sistemi di intelligenza artificiale vengono usati ampiamente per automatizzare tutti i processi all'interno di sistemi più o meno digitali. Beh, ne ha fatto le spese per esempio la stessa Microsoft, perché quello che è successo nel corso della giornata di giovedì 23 luglio è che un sistema automatico ha commesso un errore e ha provocato sostanzialmente un crollo di tutti i servizi Microsoft 365, quindi stiamo parlando di posta elettronica, SharePoint, che è il sistema di condivisione dei file, OneDrive, che è il sistema di memorizzazione su cloud, Teams, che permette di fare videochiamate, naturalmente Copilot e altri servizi. Ecco, questo credo che sia l'esempio plastico di quello che può succedere nel momento in cui un sistema di intelligenza artificiale va in bomba, nel momento in cui però è stato utilizzato ampiamente all'interno delle infrastrutture per gestirne perlomeno la manutenzione. Rimaniamo con l'ultima notizia che riguarda bene o male l'intelligenza artificiale, che però farà capolino forse anche dopo in maniera meno strutturale, riguarda le pessime abitudini che stanno prendendo le persone di registrare le loro conversazioni di ogni tipo. Che cosa c'entra l'intelligenza artificiale? Allora, la storia l'ho trovata in un articolo scritto da Anna Maria Costantin per The Next Web ed è molto interessante. Molte aziende stanno introducendo in maniera piuttosto massiva quello che sono i sistemi di sbobinatura e registrazione e sbobinatura, potremmo dire, delle riunioni. Cosa piuttosto comoda, perlomeno quando funziona, per esperienza personale, e che consente di avere un riassuntino che poi si può dare in pasto all'intelligenza artificiale per avere i punti chiave della conversazione o della riunione. Ecco, sembra che questa cosa però stia un po' prendendo la mano. Avrebbe preso la mano un po' in ambito aziendale, perché non si considerano delle situazioni diciamo fuori schema, per esempio il caso in cui, finita la call, rimangono in call soltanto due persone, le quali a un certo punto cominciano a parlare degli affari loro o magari commentano quello che è stato detto durante la riunione e non si accorgono che l'agente di intelligenza artificiale è ancora lì a registrare tutto, e magari non sarebbero così felici che quelle conversazioni possano finire nelle mani di qualcun altro. C'è di peggio però, perché l'autrice dell'articolo riporta alcuni casi di persone che hanno preso addirittura l'abitudine di registrare delle conversazioni private per poi farle sbobinare dall'intelligenza artificiale e utilizzare i testi per avere delle valutazioni da parte dei sistemi di AI. Allora sì, qui siamo un po' a livello di sociopatia, però almeno un caso che viene citato nel pezzo parla di una manager che in pratica registrerebbe le conversazioni durante gli appuntamenti, i primi appuntamenti con potenziali partner, per poi farne fare una valutazione da parte dell'intelligenza artificiale. Ok, questa direi che rientra a pieno titolo in una distopia che però arriva tutta da scelte terribilmente umane. E apriamo un lungo capitolo invece che riguarda Google, perché ha fatto parlare parecchio di sé l'azienda di Mountain View questa settimana. Naturalmente il primo tassello di questo capitolo è la sanzione da 890 milioni di euro che è stata comminata dalla Commissione europea sulla base del famigerato ormai Digital Markets Act. Allora, la sanzione riguarda due comportamenti di Google che sono stati ritenuti non corretti da parte della Commissione. Devo dire che sul primo c'è poco da discutere, nel senso che quello che dice sostanzialmente la Commissione europea è che Google sfrutta il suo motore di ricerca per avvantaggiare i suoi stessi servizi, cioè in pratica quando noi facciamo una ricerca su Google e è possibile che ci serva un servizio come Google Maps o qualcosa del genere, i risultati relativi vengono posizionati più in alto rispetto agli altri. Io su queste valutazioni ho sempre dei grossi dubbi perché ho presente come funziona il motore di ricerca di Google. Faccio un esempio. Nel momento in cui noi andiamo a cercare informazioni riguardo un determinato argomento, lui ci mette più in alto, a parte i contenuti sponsorizzati, e quello lo sappiamo, però i contenuti che ritiene più rilevanti. Come fa a considerarli più rilevanti? Ci sono tutta una serie di parametri. E alcuni dei parametri sono il numero di visite che ha quel sito e diciamo la quantità di relazioni esterne che ha, quante volte viene citato da altri siti, eccetera eccetera. Ecco, se noi andiamo a parlare di servizi di Google, a me il fatto che Google Maps per esempio sia sicuramente il servizio di mappe online più utilizzato al mondo non lo metterei in dubbio. Quindi vero che Google sta promuovendo più degli altri i suoi, ma qualche motivo dietro c'è, quindi quello che sta chiedendo la Commissione europea sostanzialmente di penalizzare in maniera artificiale il posizionamento dei servizi di Google per evitare almeno formalmente un abuso di posizione dominante. Anche la seconda motivazione ha qualche piccola crepa dal punto di vista logico, si chiama anti-steering come in gergo, e praticamente è la pratica che Google avrebbe di proibire a chi distribuisce le sue app attraverso Google Play, quindi lo store ufficiale di Android, di fornire agli utenti la possibilità di ottenere gli stessi servizi in maniera alternativa e in maniera spesso meno costosa. Faccio proprio un esempio pratico. Immaginiamo di andare a prendere un'app che richiede una sottoscrizione o il pagamento per l'acquisto. Naturalmente se noi la prendiamo da Google Play, Google ci fa dei soldi perché si prende una percentuale, magari sarebbe possibile installarsela anche direttamente dallo sito dello sviluppatore a un prezzo inferiore. Secondo la Commissione europea, Google ha impedito a chi pubblica le applicazioni di fornire queste informazioni e quindi si sarebbe avvantaggiata. Ora, io provo a traslarlo con la solita analogia, però è come dire che se io vado in un supermercato e voglio comprare delle mele, il supermercato sarebbe obbligato a dirmi che quel produttore di mele me le può vendere a meno nel negozio di fianco. Ora, io non so quanto sarebbe contento il supermercato e quanto potrebbe funzionare una cosa del genere, però quando si parla di tecnologia le cose spesso cambiano. Io ormai mi sto rassegnando al fatto che certi ragionamenti anche abbastanza semplici non vengano fatti. Torniamo alle vicende di Google di questa settimana, perché Google ha incassato anche, diciamo che non è stata una grande settimana per l'azienda, una sentenza contraria per una causa che in realtà aveva intentato Google nei confronti di SERP API. Allora, o Serpapi, dipende come vogliamo leggerla. Che cosa è successo? In pratica, SERP API offre una serie di API, come dice il nome, le API sono dei sistemi di interfacciamento software che permettono di fare il cosiddetto scraping dei contenuti da dei servizi, cioè in pratica rastrellare informazioni a nastro da determinati servizi. Tra questi c'è anche Google Search. Che cos'è che rastrella in buona sostanza? Beh, tutte le SERP, quindi le descrizioni che emergono nel momento in cui si fa una ricerca su Google. Di conseguenza il sito web, una descrizione del contenuto e alcune informazioni. SERP API ha un bel po' di clienti, alcuni anche grossi come Adobe, Samsung, Uber e Perplexity, che in realtà è un motore di ricerca basato su intelligenza artificiale, quindi è in diretta concorrenza con Google. Il punto è che Google ha tentato di fare causa a SERP API, non tanto accusandola di rubarle dei dati che in teoria sono accessibili a tutti, ma con un trucchetto. Ha sostenuto che violasse il Digital Millennium Copyright Act, cioè la legge statunitense, il DMCA, che protegge il diritto d'autore. Quello che diceva è che lì dentro c'erano anche delle informazioni coperte da copyright e che SERP API se ne approprierebbe. Il problema è che la giudice, che ormai è abbastanza conosciuta perché Yvonne Gonzalez Rogers si è occupata di un mucchio di cause nel settore tecnologico, ha fatto saltare completamente la causa per un semplice motivo. Perché Google non è titolare del diritto d'autore di quelle immagini e quindi non può fare causa per conto terzi, mettiamola così, per una violazione di copyright. Direi motivazione estremamente logica, ma Google è riuscita e ne è uscita a fauci asciutte, mettiamola così. E continuiamo con Google, perché c'è una novità piuttosto bizzarra nel sistema di gestione degli account di Google, la quale ha introdotto un sistema che permetterebbe di accedere al proprio account anche se si è dimenticata la password, cosa che evidentemente succede a un mucchio di persone sempre più spesso. Il sistema è basato su un video selfie. In pratica quello che si dovrebbe fare è di registrare un proprio video in cui gli aspetti del viso devono essere assolutamente visibili, in particolare il naso, la bocca e gli occhi, una volta registrato questo video selfie, questo viene memorizzato come forma di riconoscimento, e a quel punto, nel caso in cui non dovessimo più ricordare la password o averla persa o insomma in caso di qualsiasi problema di accesso, si potrebbe avviare una procedura in cui, inquadrando se stessi, si verrebbe riconosciuti. Devo dire che molti hanno espresso le loro perplessità soprattutto perché c'è la possibilità naturalmente che qualcuno faccia un deepfake e lo possa utilizzare per aggirare questa forma di controllo. Vero è che se il sistema deve essere fatto in diretta, passando direttamente dalla fotocamera, aggirarlo non è facile. Ci si augura, insomma, che Google abbia messo in campo tutti gli accorgimenti per evitare di bypassare l'utilizzo in diretta della fotocamera per fare il video di riconoscimento. E continuiamo a parlare di deepfake video perché anche Nvidia si è lanciata nel settore della produzione di strumenti che permettono di andare ad analizzare i video per vedere se sono stati realizzati con l'intelligenza artificiale. Il prodotto si chiama Synthetic Video Detector, per il momento è ancora in versione beta, quindi diciamo sperimentale, in un programma privato che si chiama AI for Media, perché si tratta di uno strumento che è stato pensato principalmente come uno strumento per le redazioni giornalistiche che vogliono verificare se un video sia realistico o meno. Effettivamente questo è un problema enorme, visto e considerato che fino all'avvento dell'intelligenza artificiale noi consideravamo un video come un documento inoppugnabile, cioè che fosse vero al 100%, quindi una fonte, mettiamola così. Oggi è molto molto più difficile. I vantaggi che offrirebbe questo sistema Synthetic Video Detector sono due. Uno è la velocità. Secondo Nvidia sarebbe in grado di analizzare un video in Full HD, quindi con una risoluzione elevatissima, in soli 22 millisecondi. Anche il livello di affidabilità sarebbe elevato. La cosa interessante è che dai dati che vengono forniti da Nvidia si capisce anche che l'analisi viene fatta sotto un profilo esclusivamente tecnico. Perché? Beh, perché raggiungerebbe una precisione del 92% sui video non compressi, quindi in qualità ottimale. Però se c'è una compressione, cioè quel sistema che viene utilizzato per ridurre le dimensioni dei video, e spesso e volentieri viene utilizzato in maniera abbastanza impegnativa, mettiamola così, per consentire la pubblicazione in particolare sui social network e per consentire una visualizzazione fluida e rapida sui dispositivi, questa accuratezza scende all'87% con una compressione del 15% e all'82% se la compressione invece è più rilevante. Piccola nota, tutto questo entra in un settore in cui purtroppo i dati di affidabilità sono molto molto più bassi. A me era capitato di scriverne recentemente per quanto riguarda le immagini generate con l'intelligenza artificiale, ma c'è un ulteriore problema. Allora, siccome questi software utilizzano diciamo dei principi, dei parametri tecnici per valutare l'intervento dell'intelligenza artificiale, quello che non riescono a dire, e che in realtà è la cosa più rilevante, è se l'intelligenza artificiale sia stata utilizzata semplicemente per migliorare l'immagine, cosa che ormai molti fanno, se è stata utilizzata per intervenire su dei dettagli che sono secondari, ipotizziamo per esempio di voler togliere qualcosa che dava fastidio all'interno dell'immagine, oppure se ne abbiano modificato il significato, e quello è molto diverso. Insomma, in tutto questo noi dobbiamo continuare a far riferimento al caro vecchio buonsenso e spirito critico che dovremmo avere nel momento in cui andiamo a controllare un contenuto e verificarne la credibilità. È il momento del secondo brano di questa sera e non c'è un motivo, ho voglia di sentirla perché era tanto che non la sentivo. Loro sono i Per Jam. Torniamo a parlare di nuove tecnologie, in particolare andiamo a parlare di cyber security, perché ci sono un paio di notizie abbastanza sfiziose. La prima è una vulnerabilità di Adobe Acrobat, l'estensione per Chrome, il browser marchiato Google, che ha una sorta di monopolio a livello mondiale e che avrebbe consentito di rubare le conversazioni di WhatsApp. Allora, la questione è un filino complicata, ma cerco di spiegarla nella maniera più semplice possibile. Secondo i ricercatori di Guardio Labs, quello che succede è che sarebbe stato possibile sfruttare il sistema di comunicazione che c'è fra l'estensione di Adobe e una la versione web di WhatsApp. Quindi attenzione, non stiamo parlando dell'app per lo smartphone, non stiamo parlando dell'app per Windows o per il Mac, ma della versione web, quella che si apre appunto all'interno del browser. C'è una funzionalità che è stata introdotta da parecchio tempo che permette di aprire direttamente in maniera piuttosto facile un PDF se è stato inviato tramite WhatsApp. E per fare in modo che tutto questo accada, è stato creato un sistema di comunicazione, mettiamola così, tra l'estensione e la pagina web che contiene le conversazioni di WhatsApp. Il problema è che si poteva abusare di questo sistema di comunicazione per inviare dei comandi malevoli e in pratica andarsi a leggere tutte le conversazioni dell'utente in barba del sistema di crittografia end-to-end che dovrebbe proteggere la riservatezza delle comunicazioni all'interno del sistema di Meta per la messaggistica. Piccola nota riguardo a questo: io sono andato a leggermi il post sul blog dei ricercatori che hanno individuato questa vulnerabilità e devo dire che per una volta ho letto dei gran complimenti ad Adobe, perché avrebbe risolto il problema nel giro di 48 ore dopo che è stata segnalato il problema. Passiamo invece a quella che è una più tradizionale vicenda di attacchi. In questo caso parliamo di hacker russi e in particolare di hacker di Stato russi, perché il riferimento è al gruppo APT28, conosciuto anche come Fancy Bear, un gruppo che si era già fatto notare parecchi anni fa per una serie di attacchi nel corso delle elezioni presidenziali statunitensi e che aveva attaccato, se non ricordo male, sia i server del Partito Democratico che quelli del Partito Repubblicano. Quello che è emerso adesso, e la segnalazione è di una società di cyber security che si chiama ReliaQuest, è una tecnica di attacco che verrebbe utilizzata per sottrarre gli account di posta, sostanzialmente anche quelli per la condivisione dei file, insomma gli account Microsoft 365, sostanzialmente di manager di alto livello. Che cosa avrebbero fatto i pirati informatici russi? Sarebbero andati a modificare le impostazioni dei dispositivi Wi-Fi all'interno di hotel che ospitavano delle conferenze. Allora, il bersaglio è ideale perché in una conferenza mediamente ci si ritrova qualche centinaio tra manager, addetti ai lavori, persone che lavorano in aziende magari di altissimo livello, sono tutti lì e spesso e volentieri si collegano tutti al Wi-Fi che viene messo a disposizione per una serie di motivi. Uno può essere: mi collego con lo smartphone perché non riesco a trovare il segnale, semplicemente perché magari la sala è un po' infrattata nei meandri dell'hotel, oppure come ho visto succedere più di una volta alle conferenze, mi sto facendo gli affari miei mentre c'è la conferenza, controllo la posta elettronica col computer e quindi per forza utilizzo il Wi-Fi. Il gruppo Fancy Bear ha pensato di sfruttare questo utilizzo intensivo da parte dei manager che partecipano alle conferenze, facendo cosa? Modificando le impostazioni del server DNS. Allora, server DNS l'ho raccontato un po' di volte, ma lo ripeto sempre. Lo possiamo considerare un po' come l'elenco del telefono del web. In pratica, quando noi inseriamo il nome del sito o l'indirizzo del sito, il server DNS è quello che lo traduce nell'indirizzo IP che permette al nostro dispositivo di collegarvisi. Un po' come con l'elenco del telefono, io parto dal nome di una persona e ottengo il numero di telefono. Ecco, voi provate a immaginare che quello che hanno fatto i pirati informatici di Fancy Bear sia sostanzialmente mettere un elenco del telefono taroccato, per cui quando le persone provavano a collegarsi alla pagina di login di Microsoft 365 finivano su una pagina che era apparentemente identica ma in realtà era gestita da loro, e quindi una volta che veniva inserito username e password loro potevano registrarlo e andare a violare i sistemi delle vittime. Ci sarebbe stato un tentativo in numerosi luoghi del mondo, in particolare in India e Arabia Saudita. Come si fa a evitare un attacco del genere? È semplice, basta utilizzare sempre una VPN, le Virtual Private Network, che molti considerano solo un modo per guardare gli streaming illegali a scrocco, ecco, in realtà proteggono anche da questo tipo di attacchi, perché nel momento in cui si usa una VPN si usa un server DNS dedicato, protetto, il proprio e non quello del dispositivo Wi-Fi al quale siamo collegati. Manca poco alla fine di anche questa puntata di Doppio Click, e io ne approfitto per andare a mettergli un commento sulla vicenda Fabio Butera. Forse ne avrete sentito parlare. Fabio Butera, giornalista Rai, che è stato condannato a pagare 42.000 euro in una causa di diffamazione. È arrivata da pochi giorni la conferma della Corte di Cassazione. Qual è il tema? Che la diffamazione non l'ha fatta lui, l'hanno fatta delle persone che hanno scritto dei commenti sotto un suo post. Nel dettaglio, il suo post sbugiardava un articolo del giornale di Vicenza contro dei migranti. Era quella buffonata uscita nel 2018 in cui si diceva che i richiedenti asilo protestavano per avere l'abbonamento a Sky, notizia che era priva di qualsiasi fondamento. Lui aveva investigato, ne aveva scritto per quella parte di vicenda, mettiamola così, i giudici avevano dato ragione, perché la richiesta di condanna per diffamazione da parte del giornale di Venezia è stata rimbalzata dalla corte. Però il giornale di Venezia, e in particolare il giornalista che ha scritto l'articolo, è tornato alla carica perché appunto delle persone, dei perfetti sconosciuti, avevano scritto dei commenti lesivi della sua dignità sotto quel post, e Butera non li aveva rimossi. Allora, mia personale considerazione: se ci ritroviamo in una situazione in cui tutti dobbiamo sorvegliare che cosa viene scritto sotto i nostri post, magari anche a distanza di anni, ci ritroviamo a fare praticamente i direttori responsabili di una testata e non i semplici utenti di un social network. Devo dire che io stesso, che ho una pagina pubblica su Facebook, spesso e volentieri non vado a guardarmi i commenti, mi limito a pubblicare le notizie, i link agli articoli che pubblico e nulla di più. Mi auguro che tutto questo cambi. Fra l'altro, negli Stati Uniti, per esempio, ci sono una serie di regole che impediscono esattamente questo tipo di responsabilità, perché sarebbe troppo, troppo oneroso per chiunque riuscire a star dietro a una situazione del genere. E siamo arrivati alla fine di quella che è l'ultima puntata di questa stagione, o di questo palinsesto primaverile estivo di Doppio Click, l'appuntamento con le notizie dal mondo di internet e le nuove tecnologie, quindi sarà per il prossimo autunno. Non so ancora esattamente in che giorno o a che ora, perché i palinsesti sono sempre terribilmente fluidi, ma io mi adeguo sempre di buon grado. Non mi resta che augurarvi un'ottima serata e una buona estate, e quindi un ciao da Marco Schiaffino. Repairs, and I'm under each snare, intangible. Bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got
sunshine.